Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Gli unici che salgono nei miei indici di gradimento, negli indici di gradimento di Luca Cavallero, siete esclusivamente voi. Sono le 9.05 di questo 7 ottobre, buongiorno con Up and Down. E siamo pronti a chiedervi tante cose, come solitamente accade. Saluto Francesco Calabro in regia, che ringrazio per il suo preziosissimo contributo in mezzo al campo. Il nostro Gavi, per certi aspetti, quanto ci ha fatto ballare ieri Gavi, contro il suo idolo Verratti. E tra parentesi, dai, adesso apriamola, non voglio subito partire dalla nazionale, però una riflessione secondo me va fatta. Perché? Perché secondo me Marco Verratti non deve essere titolare in questa nazionale. Credo che Locatelli sia più performante, credo che Locatelli dia più garanzie e credo che sia giunto il momento di responsabilizzare Locatelli, perché si ha sempre grande paura, ma questo anche nella Juve, a fare svolte tattiche in funzione di Manuel Locatelli. Io credo che la Juventus possa giocare tranquillamente col centrocampo a 2, col centrocampo a 3, così come la nazionale. Secondo me può giocare a 3, può giocare a 2 con Locatelli che ha le chiavi del tutto, cioè Locatelli in regia può giocare, e io sono d'accordissimo sotto questo aspetto. Quindi meglio secondo me Manuel Locatelli di Marco Verratti, e lo dobbiamo dire. Lo direi anche se Locatelli giocasse nell'Inter, giusto per andare un po' a parare rispetto a certe dichiarazioni che ha rilasciato il capitano Uncino per quanto riguarda Juan Cuadrado, ma di questo abbiamo già parlato ieri. In ogni caso, un altro tema che vorrei sollevare, e parto da qui proprio proiettando anche la nostra grafica che Francesco Calabro adesso metterà nell'Edwall, quindi scaricate anche la nostra app perché così la potrete contemplare in tutta quanta la sua interezza. Voglio partire da una riflessione riguardo a Federico Chiesa, che ho piazzato app. Perché? Perché io credo, innanzitutto un anno fa, mi ricordo esattamente di questi tempi, era arrivato alla Juventus, tra lo scetticismo generale, tra cui anche il mio, perché io faccio mia colpa, devo dire scusa a Federico Chiesa, ero molto scettico nel merito di quello che sarebbe stato il suo impatto in bianconero, che poi è stato stratosferico. Però secondo me c'è una riflessione da fare. Io non metto Chiesa up soltanto per quello che ha fatto ieri, soltanto per quello che ha fatto in questo anno e mezzo. Secondo me Chiesa deve rientrare nel calderone dei giocatori candidati al Pallone d'Oro, perché non è possibile ogni volta che andiamo a svilire giocatori italiani. Per quali ragioni Jorginho, per carità, può piacere o meno, secondo me è un giocatore normale, ma per quali ragioni Jorginho, in virtù del fatto che ha vinto questo, codesto e quello a titolo di club, si è inserito, no, tra i papabili del Pallone d'Oro a prescindere, mentre da un punto di vista della forza un giocatore come Federico Chiesa non può neanche essere inserito all'interno del novero. Parlo del calderone iniziale, c'era entrato Antonio Di Natale, mi ricordo, nel 2012. Nel 2012 Antonio Di Natale, in virtù del record dei gol che fece, adesso mi ricordo bene, era entrato nel calderone dei papabili per il Pallone d'Oro, sapete, no, il listone, quello iniziale. Ecco, io mi chiedo perché per Federico Chiesa ci sia tutto quanto questo scetticismo. Se voi vedete la stampa come si pone nei confronti di Chiesa, parlo dei media, grande ragazzo, esplosivo, grande voglia, grande grinta, determinazione, ma nessuno parla di quanto sia forte tecnicamente Federico Chiesa, di quanto sia sempre l'ultimo a mollare. Anche ieri è stato l'ultimo a mollare. Fino al fischio finale è stato il migliore in campo, secondo me. Ma al di là dell'assist a Pellegrini, cioè, è proprio la sua figura in sé che lo porta ad avere una continuità tale che è fondamentale nei parametri di valutazione del calcio moderno, dove si gioca ogni 3 giorni, dove praticamente ogni volta è un avversario diverso. Quindi, secondo me, Federico Chiesa deve rientrare nel listone, quello iniziale, per quanto riguarda il Pallone d'Oro. E la dico grossa? Non importa, io dico sempre quello che penso. Lo sapete, così cominciamo bene alle 9.08, eh? Lo dico, perché se lo penso lo dico. Secondo me Federico Chiesa meriterebbe più il Pallone d'Oro rispetto a Kylian Mbappé. Perché? Perché Mbappé all'europeo ha steccato clamorosamente. Perché Mbappé è un giocatore mainstream. Perché Mbappé è forte a prescindere, no? Anche se non segna, anche se non trascina la nazionale, Mbappé, vabbè, insomma, che fenomeno, fortissimo, accelerazioni. Perché si svilisce Federico Chiesa, io mi chiedo. Quindi io dico, per il Pallone d'Oro, per me, Chiesa deve essere inserito nel listone iniziale. Non ho detto che deve vincere il Pallone d'Oro, però quantomeno nel listone di quelli iniziali deve essere inserito. E aggiungo, secondo me, all'europeo è stato più determinante Chiesa di Jorginho. Jorginho non è nulla di che, secondo me. È un ottimo centrocampista, lo vorrei alla Juventus? Sì. Lo vorresti regista della Juventus? Adesso mi verrete a chiedere. Sì, però secondo me Federico Chiesa ha avuto un impatto più importante rispetto a Jorginho nell'europeo. Però c'è il mainstream, no? Ah, il Chelsea ha vinto la Champions con Tuchel, chissà con quale modulo poi, con il 3-5-2 difensivo, perché poi Tuchel si è anche molto difeso, ma ci sta. Cioè, visto che tutti hanno criticato la partita della Juventus contro il Chelsea, che cosa aveva fatto Tuchel col Manchester City l'anno scorso? La stessa roba. Ma tralasciamo questo aspetto. Adesso no, solo perché gioca nel Chelsea, ha vinto la Champions, allora boh, Jorginho deve vincere il pallone d'oro. Chiesa gioca nella Juventus, quindi sì, grande grinta, bravo ragazzo, 23 anni, si impegna, però poi a livello di sostanza vogliamo parlare di quanto sia forte tecnicamente e di quanto sia continuo? Di quanto in due anni di Juventus abbia sbagliato soltanto una partita sin qui? E sapete quale? Quella col Milan, quando era acciaccato, è subentrato, è entrato male, non stava bene. Perché? Perché poi tra l'altro aveva avuto un infortunio con la nazionale nella precedente sosta. Siete già tantissimi e io voglio chiedervi proprio al 340 54 25 324 dove può arrivare Federico Chiesa. Nel frattempo appunto mi scrivono anche messaggi e no, silenziamo il telefono perché dà fastidio. Quello appunto che volevo chiedervi per l'appunto è dove può arrivare Federico Chiesa, punto primo. E poi punto secondo voglio anche parlare di mercato, perché io credo che la Juventus debba essere costruita intorno a questo giocatore qui, a Chiesa, amici miei. Io capisco l'ammirazione bestiale che avete nei confronti di Paolo Dybala e secondo me è giusta, è legittima, e meno male che ha rinnovato Dybala, vi arrivo a dire. Così finalmente si parla concretamente di futuro della squadra, così finalmente si creano i presupposti per poter blindare Matthijs de Ligt, così finalmente si creano i presupposti per blindarlo definitivamente Chiesa, così finalmente si parla anche di Juventus e non solo di un singolo. Io credo che la Juventus debba essere costruita intorno a Federico Chiesa e a Paolo Dybala, certo, però non si può negare che Federico Chiesa nell'ultimo anno e mezzo abbia avuto un impatto più importante sulla Juventus rispetto a Paolo Dybala. Non voglio metterli a paragone, secondo me sono due risorse essenziali per la Juventus e lo dico categoricamente, quindi non fraintendetemi, però credo che nel processo di costruzione di una squadra top come la Juventus, debba essere anche centrale Federico Chiesa, non intorno a Dybala e tutto il resto è deserto. C'è anche Federico Chiesa, punto e basta. Per questo io caldeggio molto 4-2-3-1 con Federico Chiesa esterno appunto nei tre trequartisti dietro un'unica punta, Chiesa e poi anche Locatelli, ma di Locatelli abbiamo detto. Quindi dove può arrivare Chiesa? Poi voglio parlarvi per l'appunto di mercato, perché il quesito che vi pongo è: 1. Che voto date sin qui alla stagione di Adrien Rabiot? Ed è importante questo, non ve lo chiedo con ironia. Che voto date sin qui a un giocatore che ha avuto tutto quanto l'ambiente prostrato nei suoi confronti? La dico forte? Pazienza. Perché la verità, perché Allegri in ogni conferenza stampa ha parlato di Rabiot e io l'ho difeso, ci ho messo la faccia. Secondo me col Chelsea Rabiot ha fatto benissimo. Io gli ho dato 6 più e mi ricordo che mi criticavate. La partita successiva con il Torino, secondo me, è un passo indietro netto. E io da questo giocatore mi aspetto molto di più, ma non per il fatto che secondo me ha grandi potenzialità eccetera eccetera eccetera, perché semplicemente se un allenatore parla sempre bene di te in qualsiasi conferenza stampa, anche quando non gli viene chiesto nulla, vuol dire che ci punta e vuol dire che tu devi dare risposte importanti. La colpa di questo inizio, secondo me un po' in sordina, un po' troppo discontinuo di Rabiot, non è di Massimiliano Allegri, ma è del giocatore stesso. Bisogna anche farne un fattore di personalità, perché poi è troppo facile andare a dire ma Allegri è troppo difensivo, non sa valorizzare i calciatori. Stesso discorso tra l'altro anche per McKennie, secondo me è peggio di Rabiot in questo avvio. Io dico: che voto date a questo giocatore e secondo voi come lo si può revitalizzare, come lo si può rilanciare? Perché io dalla Roma, quindi dal 17 di ottobre al 21 di dicembre, che giocheremo contro il Cagliari, me lo sono andato a guardare il calendario, io voglio che in questo lasso temporale tre giocatori diano risposte importanti. Uno è proprio Rabiot, di cui vi ho chiesto il voto, ditemelo al 340 54 25 324. L'altro è Dejan Kulusevski e l'altro è Weston McKennie. Questi tre giocatori sono sotto esame. Punto, perché la Juventus non ti aspetta. Quindi datemi il vostro voto a Rabiot, ditemi secondo voi dove può arrivare Federico Chiesa e poi punto terzo, ditemi che cosa ne pensate, perché poi io non vi vendo fumo. Quello che non so, non dico. Se io le cose non le so, non le dico. Io so che Dusan Vlahovic interessa la Juventus e secondo me, ve l'ho detto anche ieri, se c'è da fare un'asta per Vlahovic, facciamola. Se Vlahovic sale a 70 milioni, tiriamoli fuori. Questo serve. Questo è il centravanti del futuro. Questo esploderà nel giro di due anni, ma forse anche meno. Cioè diventerà uno dei centravanti più forti d'Europa, ma questo io lo pensavo già l'anno scorso. Quindi Dusan Vlahovic, ce l'ha, sta, prendiamolo, interessa la Juventus, questo ve lo posso dire. So che su Tchouaméni invece, questo giocatore del Monaco, c'è sì un interesse, c'è stato un timido sondaggio, soprattutto nel corso d'agosto, ma non è al momento un obiettivo concreto. Al momento la Juventus, se deve fare qualcosa in entrata a gennaio, e non farà moltissimo, non farà tanto la Juventus a gennaio, questo lo so per certo, non per una questione storica, che la Juventus storicamente non fa il mercato a gennaio, ma per il fatto che, ragazzi, la disponibilità economica è quella che è. Quindi gennaio sarà un mercato d'occasioni. Io vi dico, tenete d'occhio la pista Llorente, giocatore svincolato che sarebbe funzionale da un punto di vista quantitativo e che forse Allegri potrebbe riarruolare. Un centravanti tipo Matri, vi ricordavate che cosa è accaduto nel 2015 con Matri? Ecco, la stessa cosa, un cavallo di ritorno, 7 presenze, 8 presenze, qualche gol in Coppa Italia, comunque servirebbe con quella finalità. E per il centrocampo vi dico, occhio anche a Witzel. Perché Witzel è un giocatore pratico, è un giocatore quantitativo, ha un approccio, diciamo, di sostanza. E io personalmente non vi dico il mio parere, perché sapete che io sarei favorevole, però so che la Juventus ci ha pensato concretamente. Siete tantissimi, mi state scrivendo, mi state mandando audio, il numero è 340 54 25 324. Voglio partire da questo. Luca, diciamo che fischiare Donnarumma è da imbecilli, ieri rappresentava l'Italia, non il PSG. Allora dunque, lo scrive Angelo se non sbaglio, no? Perché poi ha mandato anche un messaggio successivo. Allora, sul tema Donnarumma, che io ho messo down, infatti me l'avete anticipato, lo volevo appunto dire in corsa, però lo tocco subito il tema Donnarumma, perché io credo, amici miei, che non entro nel merito dei fischi, non entro nel merito degli striscioni, nel senso che non voglio parlare di quell'aspetto lì, però ho visto un po' troppa ipocrisia, cioè tanti che invocavano il lockdown, le porte chiuse, non ci meritiamo lo stadio, fischiamo i giocatori allo stadio. Allora, non bisogna generalizzare. Se c'è una parte di tifosi che fischiava Donnarumma con le ragioni che avevano, no? Non è che di conseguenza tutti quanti i tifosi dell'Italia sono degli imbecilli e tutti quanti i tifosi dell'Italia non meritano di andare allo stadio, non sono degni di andare allo stadio. Poi, volete sapere che cosa ne penso nello specifico della vicenda Donnarumma? Che Donnarumma ha sbagliato a lasciare il Milan. Non sto giustificando i fischi, ma ha sbagliato a lasciare il Milan in quel modo. Non voglio fare radio rossonera, non voglio passare per l'avvocato del Milan, ma è stato deprecabile, secondo me, il modo in cui se n'è andato dal Milan. Perché il Milan è il club che l'ha cresciuto, quindi lui avrebbe dovuto rinnovare e poi eventualmente farsi cedere, perché il Milan non ha monetizzato con la cessione di Donnarumma. E questo è molto grave, perché le società di calcio ormai non monetizzano più, perché i calciatori mettono con le spalle al muro le società, di fatto, e si va in default. È un default completo, e la pandemia ha soltanto accentuato questo, perché è sempre stato così, amici miei. Quindi io nel merito condanno il comportamento di Donnarumma, condanno anche i fischi, ma non generalizziamo, perché ieri su non so quanti tifosi lo hanno fischiato, ce ne saranno stati sicuramente altrettanti che lo hanno applaudito e che lo hanno acclamato, punto e basta. Quindi lo tocco il tema Donnarumma, l'ho messo down proprio dal punto di vista di questa generalizzazione che ho visto. Non ci meritiamo lo stadio, non possiamo andare allo stadio, non siamo degni perché non sappiamo apprezzare i calciatori. Generalizziamo così, diamo le patenti del tifo alle persone e generalizziamo. Se uno fischia, bollino su tutti quanti i tifosi all'improvviso. Abbiamo tantissimi vocali, mi raccomando, scatenatevi. 340 54 25 324. Quello che vi ho chiesto è netto: dove può arrivare Federico Chiesa? Se siete d'accordo con me, nel senso, facciamo l'asta per Vlahovic e proviamo a prenderlo. E poi su Witzel, che cosa ne pensate? Oltre anche al voto a Rabiot, e poi parliamo anche di Caio Giorgi, perché ci voglio arrivare. Prego Francesco, andiamo a sentire un bel vocale.
Ciao ragazzi, Francesco da Roma.
Ciao.
Allora, io metterei in down, questa è una piccolissima provocazione, Leonardo Bonucci, facendomi questa domanda: ma Bonucci in futuro, senza Chiellini, sì, ok con De Ligt, però Bonucci come singolo giocatore, senza Chiellini, avrà le stesse performance? Grazie mille e buona giornata.
Allora, questo è un tema molto serio, quello che tu affronti riguardo a Leonardo Bonucci, perché secondo me Bonucci a livello difensivo è uno dei difensori più forti che ci siano in Italia e credo che sia ingiustamente sottovalutato. Poi mi venite a dire, a livello di Chiellini, secondo me no, non raggiungerà mai quelle vette, ma non per caratteristiche, perché sono due giocatori con caratteristiche diverse, però credo che sia un buon difensore, un ottimo difensore, forse presso qualche tifoso della Juventus è un po' inviso per quel famoso passaggio al Milan, ma secondo me Bonucci è indispensabile per la Juve. Tant'è che io, se devo pensare a una coppia centrale, la penso Bonucci De Ligt, e non mi faccio condizionare dall'espulsione di ieri. Come sapete, secondo me la partita di ieri non si doveva neanche disputare. Io sono contro la Nations League e sono contro le soste per le nazionali durante l'anno, ma non voglio ripetermi rispetto a quello che vi ho detto ieri. Sentiamo un altro bel vocale, Francesco.
Buongiorno Luca, buongiorno, sono Raul da Parigi.
Ciao, ciao.
Condivido in pieno le tue parole su Chiesa. Assolutamente si merita di stare nel listone dei primi 10-12 ecco. giocatori al mondo. Poi Rabiot è stato addirittura determinante. Forse ci dimentichiamo la sponda che ha fatto per Keane contro Spezia.
Infatti, su quello l'ho difeso.
E ci dimentichiamo del lavoro che ha fatto sempre di sponda per Bernardeschi, per il gol di Chiesa. Poi è stato importante anche tantissime altre partite dove non si è visto tanto, però sicuramente, visto che è stato l'occhio del ciclone, ovviamente un minimo errore se lo ricordano subito i tifosi, però io credo molto in questo giocatore.
Bene, 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 ottima disamina, io ci credo al 100%. Sui fischi a Donnarumma, ditemi che cosa ne pensate, vedo che siete tantissimi. Io vi ho dato la mia opinione e vi ho detto che secondo me non bisogna dare patenti del tifo, perché non è che se c'è un gruppo di tifosi che fischia, tutti quanti i tifosi sono antisportivi, non ci meritiamo lo stadio. In ogni caso, ditemi che cosa ne pensate, visto che vedo tanti messaggi nel merito. 340 54 25 324. Ho parlato di Vlahovic, ho parlato di questo giocatore che è estremamente interessante, è inutile negarlo, ne voglio parlare con uno che l'orbita viola la conosce molto ma molto bene. Furio Valcareggi, anzi, io ti saluto. Ciao. E soprattutto ti do il benvenuto con l'inno nazionale.
Che vuol dire?
Ti do il saluto con l'inno nazionale perché appunto, insomma, il tuo cognome è molto importante.
Quale onore!
È molto
quale
importante.
Quale onore, da una radio io... Ti sento e non ti sento.
Mi senti bene?
Ora sì, ora sì. Ora.
Mi senti bene, mi senti bene. No, senti, allora, eccolo qui, eccolo qui. Giusto così. Ecco qui, godiamocelo di prima mattina. Senti, che cosa ne pensi di... perché tu sei anche procuratore sportivo, di questa vicenda proprio legata a Dusan Vlahovic, che abbiamo visto tante volte nel calcio odierno, ma è indubbiamente, io adesso voglio proprio entrare nel merito, è indubbiamente un giocatore destinato ad andare in un top club prima o poi.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo è un ragazzo che nasce a Firenze... ha fatto 2 anni di primavera, poi ha fatto il Viareggio, ha fatto tutta la trafila finché non è... lo portò a Corvino lui, lo paghicchiò un paio di milioni, credo. Corvino fu assalito e poi invece Corvino, come spesso accade, ha avuto sempre tanta ragione, tanta. Quindi dico, niente, lui ha scadenza, fra un anno e mezzo scade tutto. A voi vi manca il centravanti, c'è, per noi fiorentini c'è cattivo odore. Per noi fiorentini c'è cattivo odore. Perché? Perché io capisco, però a questo punto lo dico a voi.
Sì.
A questo punto Dusan Vlahovic dovrebbe, siccome lui nasce qua, siccome lui deve qualcosa alla Fiorentina, deve molto alla Fiorentina, dovrebbe fare come ha fatto De Rossi, Totti, Aquilani, ora poi chi ancora, Florenzi, ancora quello di il mediano di ora, come si chiama, che ha prolungato ora. Quindi dovrebbe riconoscere, e cosa fare? Dire alla Fiorentina, guarda, mi dai questi soldi, ti prolungo, però se non andiamo in Europa League mi vendi. Questo è un discorso abbastanza corretto, perché capisco che Dusan Vlahovic vuole, siccome è nella stessa vetrina, nello stesso negozio di Haaland o di Lewandowski, perché è paragonabile a loro per quello che sta facendo, e quindi se lui chiede, l'Europa ha diritto di chiedere, perché un giocatore come lui il mercoledì sera non può stare a casa, il mercoledì sera deve giocare in Champions,
appunto questo è
il tema. Se lui fa
questa
richiesta gliela passo, se no lo terrei qua, lo terrei fino a un anno e mezzo a giocare con gli allievi della Fiorentina, e un anno e mezzo non struscia il campo. Ma sai, in Fiorentina siamo isterici, siamo polemici, siamo molto generosi, ma siamo permalosi e quando ci stuzzicano siamo degli stronzaretti, siamo un po' cattivi.
Sì.
Quindi io non gliela darei vinta, fossi poi Rocco Commisso che ha 10 miliardi di dollari in banca.
Però appunto questo è il tema, no? Parlando appunto del valore del giocatore, io voglio chiederti, visto che ne hai visti transitare tanti a Firenze in generale appunto nella tua carriera di procuratore, sì, cioè lo ritieni un top player? Cioè lo ritieni un giocatore già pronto per quei palcoscenici che abbiamo citati, quelli del, del mercoledì sera?
Io ho fatto la guerra con quelle, cioè, un paio di radio a Firenze, una dove ero io, sosteneva che doveva andare a farsi le ossa perché giocava ragazzino, quello, quello di Flore, come si chiama, e niente, e io dicevo assolutamente no, perché, perché non era possibile, questo ragazzo c'ha futuro, questo ragazzo è forte, questo ragazzo doveva rimanere, tanto è vero che quando venne Cesare Prandelli, sì, finalmente lo fece diventare titolare e ha fatto quello che ha fatto, quindi lui è prontissimo per i grandi palcoscenici. Lui è prontissimo per venire Inter, Juve, Milan, fate voi, lui è prontissimo.
Certo.
Lui è prontissimo, non c'è mezzo dubbio sulle qualità di questo ragazzo, che ha una forza incredibile, ha una grandissima tecnica, è forte di testa, è velocissimo, picchia come un fabbro, che volete di più? Che deve fare?
Certo.
Deve fare? Certo che appunto a voi vi manca il centramanti, perché Morata c'è, però Dybala è un 9,5-10, quindi a voi vi manca.
Beh, abbiamo anche Ken, per esempio, abbiamo anche Ken, però ovvio, se si pensa a Vlahovic.
Chetti è per divertirsi, per le cose serie ci vuole Vlahovic.
Questo
ragazzino qua è per divertirci, sì, gli ultimi 20 minuti, vai, amore mio, vai, ma per la roba seria ci vuole Dusan.
Appunto, non a caso è un obiettivo di mercato.
Non lo conosco, non lo conosco.
No, certo. Ma senti, io ho un'ultima domanda da porti che riguarda due giocatori ex Fiorentina. Uno, secondo te, sì, Bernardeschi che ruolo può avere? Cioè, qual è la sua evoluzione tattica? E due, secondo te Federico Chiesa può aspirare a vincere il pallone d'oro?
Interno di centrocampo, vicino all'out e a Federico Chiesa, che nasce nella scuola calcio Ferruccio Valcareggi,
sì,
mi ricordo.
Sì, esatto.
Sì, ecco che è il mio orgoglio. A lui è il più forte esterno d'Europa, è nei primi tre al mondo. Lui gli dai la maglia e va da dove lo porta l'istinto, che tutto quello che fa è fatto bene. Ieri ha dato 3-4 accelerazioni che sono mostruose. Quindi io dico, la Fiorentina ha fatto grande la Juve, è poco da fare, la Fiorentina ha fatto grande la Juve. E guarda, sono sotto la curva Fiesole, che sto andando da un amico.
Ah, bene,
io sto
bene.
Ecco, c'ho la curva Fiesole qui davanti a me. Quindi ti dico, la Fiorentina è stata ha fatto forte la Juve, perché la Fiorentina tutti gli anni vende un giocatore da 50-60, da tempi di Jovetic, a tempi di
certo, sì, ovvio. Ci ricordiamo Toni, molto
bene. Mutu,
certamente.
E quindi niente, a Firenze c'è cattivo odore perché questo ragazzo, che poi gli americani sono molto ricchi e non sono, anche loro sono degli emigrati, quindi se si arrabbiano, siccome sono pieni di milioni, veramente lo possono tenere a sedere a Firenze, veramente.
Questo è un tema, appunto che potremmo analizzare, sperando ovviamente noi siamo juventini, che si risolva nel più breve tempo possibile, perché Vlahovic ci serve come il pane. Furio, ti ringraziamo, grazie a Furio Valcareggi.
Grazie mille, ciao, arrivederci.
E ringraziamo Furio, ragazzi, lo ringraziamo, è stato molto netto, tant'è che Marco dice, da juventino ha ragione Furio, altrimenti è come Donnarumma, no, per quanto riguarda la vicenda del mettere sulle spalle al muro, con le spalle al muro la società, in questo caso la Fiorentina, al fine di andarsene. Io dico, se si scatenasse una dinamica di aste, non entro nel merito del comportamento, prendiamolo Vlahovic, anche a costo di spendere più di 70 milioni. Siete tantissimi, 340 54 25 324, Leo da Grosseto mi dice, su Llorente una tua ipotesi o qualche fonte? Io so che è stato sondato e so che la Juventus un centravanti in più lo vorrebbe in rosa, e Llorente rappresenterebbe l'usato sicuro. So che comunque Llorente gradirebbe eventualmente il ritorno alla Juventus, amico mio Leo da Grosseto. Io quello che non so non vendo, cioè se io su Ronaldo non sapevo niente, non vi ho venduto fumo, proprio perché non le sapevo le robe, quindi non ve le ho dette. Quello che so invece vi dico, scatenatevi, ditemi la vostra, perché io voglio anche sapere il voto che dareste ad Adrien Rabiot, e poi dove può arrivare questo giocatore Federico Chiesa. Per me deve mettersi in testa e deve fissarsi in testa che può e deve vincere il pallone d'oro per i mezzi che ha a disposizione. Ascoltiamo un vocalino proprio al photo finish prima del notiziario, prego Francesco.
Buongiorno, sono Sergio da Palermo.
Ciao.
Riguardo Donnarumma volevo dire che fischiarlo ci sta, è lo sport questo ed è giusto che si faccia. Ricordo tutti quelli quanti calciatori hanno lasciato la propria squadra e quando sono tornati nello stadio sono stati fischiati. Ricordo per esempio a Palermo Toni quando è andato via dal Palermo, ogni volta toccava il pallone nel nostro stadio qui a Palermo da
al Barbero
avversario. Iniziava questa canzoncina pezzo di me.
Diciamo che l'accoglienza non è stata proprio al top per Luca Toni. Io sui fischi a Donnarumma ve l'ho detto, basta ipocrisia. Se ci sono dei fischi, degli insulti, qualcuno si comporta male agli stadi, anche per quanto riguarda gli episodi razziali, io ve l'ho detto, bisogna prendere le persone responsabili. Non è il caso appunto dei fischi a Donnarumma, perché non sono stati fatti insulti a livello, diciamo, che andavano a condannare la sua regione di provenienza e tutto, almeno io non l'ho sentito. Però chiunque si renda protagonista di fischi razziali, visto che siamo entrati appunto nel tema, va preso e non va più fatto entrare in uno stadio. Tanta ipocrisia, tanta retorica non serve, serve agire e soprattutto non diamo patenti del tifo, perché per tanti tifosi che hanno fischiato Donnarumma magari ce ne saranno altrettanti che lo hanno acclamato. Però ditemi che cosa ne pensate, visto che siete tantissimi, visto che è un tema incisivo, proprio decisivo. 340 54 25 324
Up and down. Up and down.
Come sapete, la scaletta di Up and Down la fate voi e siete tantissimi. 340 54 25 324. Voi ditemi dove può arrivare questo giocatore Federico Chiesa. Io vi ho detto deve essere inserito nel listone del pallone d'oro. Datemi il vostro voto ad Adrien Rabiot, perché secondo me è un giocatore che dobbiamo mettere proprio sotto i radar. Su Caio Giorgi ve l'ho detto, ne parliamo, perché io dico ci va equilibrio. Adesso ieri no, Gavi ha stupito tutti, un 2004 con la Spagna, fortissimo. Io sono d'accordo, fortissimo, ha fatto una prestazione straordinaria. Però occhio alle mode, no? Nel senso che anche io sarei favorevole a una Juve tutta quanta giovane, anch'io sarei favorevole a un'Italia tutta quanta giovane, però poi qual è l'obiettivo? Vincere? Se l'obiettivo è vincere titoli, non lo so, parliamone. Io non so, credo ci vada il giusto mix, perlomeno. Infatti non condivido al 1000 per 1000 il fatto che siano andati in prestito Fagioli e Ranocchia, però comprendo anche chi magari sostiene, sì, però qua se vuoi vincere, se hai in mente di vincere trofei, forse Fagioli e Ranocchia non hanno ancora la maturità tale per poter trascinare la squadra. Però l'esempio di Gavi è inequivocabile, cioè sotto questo aspetto all'estero sono avanti, ma lo diciamo da tempo e tempo. Io mi colloco nel mezzo, non prendo una posizione netta, perché credo che i giovani vadano valutati caso per caso e soprattutto non mi faccio offuscare dalle mode, il giovane X, il giovane Y, il nuovo crack del calcio italiano. Calma, perché io ricordo che Chiesa era molto sottovalutato un anno esatto fa, tanto per intenderci, quando veniva dalla Fiorentina alla Juventus. Vi leggo, perché non voglio assolutissimamente perdermi nulla di quello che mi state mandando, anche vocali. Cosa ne pensate della vicenda Donnarumma, dei fischi, se volete. Io vi ascolto, siete il nostro megafono, siete voi la nostra voce. Giovanni da Stoccarda che dice: buongiorno Luca, una domanda, secondo te chi dovremmo sacrificare per arrivare a giugno a Vlahovic se i soldi non dovessero bastare? Ramsey non vale, troppo facile. Credo che Kulusevski e McKennie siano sotto esame, ma non è mistero il fatto che la Juventus abbia pensato di darli via già nel mese d'agosto, perché vi ricordavate la voce che era balenata per quanto riguardava McKennie, possibile trasferimento in Premier, la voce riguardo a Kulusevski, il ritorno all'Atalanta. Credo che comunque loro possano essere il tra virgolette agnello sacrificale. Luca domanda: Llorente essendo svincolato può arrivare subito? Certo che sì, però è più, diciamo, una pista attiva per gennaio. La Juventus cerca un altro centravanti, questo lo so per certo, da un punto di vista quantitativo, attenzione. E occhio anche a che ruolo potrebbe assumere Moise Kean, perché tutti dicono, Moise Kean è una punta, punto e basta, perdonatemi il gioco di parole, però occhio a una possibile svolta alla Mandzukic, perché se facessimo il 4-2-3-1, Kean potrebbe fare il, tra virgolette, trequartista dietro un'unica punta, che poi farebbe poi anche la punta aggiunta, cioè l'area sarebbe riempita da due centravanti, quindi occhio. Poi, ciao grande Luke, chi è questo? Francesco da Palermo, un abbraccione. Chiesa è tra i top devastanti e determinati attaccanti mondiali non ha limiti. Sono d'accordissimo. Secondo me Chiesa deve entrare nel listone iniziale per quanto riguarda quelli del pallone d'oro e basta sottovalutare nostri giocatori. Io mi sono letteralmente stufato di sentire tifosi della Juventus che sottovalutano e criticano nostri giocatori. Anche Cuadrado. Cuadrado è uno dei giocatori più sottovalutati a livello europeo. Io non capisco perché Alfonso Davis, un giocatore che io apprezzo, perché è fortissimo del Bayern Monaco, ah, straordinario, straripante, devastante, e su Chiesa invece c'è questa nomea, sì, del ragazzino che si impegna, e non va bene così, non va bene. Comunque Francesco poi mi dice anche, su Rabiot 5,5, spiace dirlo, ma ha avuto tutto il tempo per dimostrare il suo potenziale, ma per me è un buon centrocampista non da top club. McKennie 5, modesto centrocampista. Abbiamo bisogno di altro accanto a Locatelli. Vlahovic da prendere subito, sì. Secondo me, per quanto riguarda il centrocampo, scegliete voi, ditemi voi gli interpreti, però per me è Locatelli più un altro, Locatelli più altri due, Locatelli più altri tre. Secondo me l'unico imprescindibile è Manuel Locatelli. Poi leggo ancora quest'altro messaggio. A titolo personale si esprime Francesco da Pinerolo, provincia di Torino. Buongiorno a tutti, a titolo personale hanno fatto bene a fischiare il signor Donnarumma, era al minimo, non è un uomo, ma semplicemente un burattino giostrato dal grande mercataro di Raiola, contento di non averlo alla Juve. Allora Francesco, anche io ero avverso a prendere Donnarumma, perché secondo me Szczęsny è un top portiere e perché secondo me la Juventus non doveva investire tutti quei soldi per un portiere. Secondo me la priorità era un'altra, era un centrocampista, e bene ha fatto la Juventus a prendere Manuel Locatelli. E bene farebbe la Juventus a prendere Vlahovic, anche a costo di strapagarlo. Quindi la penso come te sui fischi, non entro nel merito, io dico solo non diamo patenti del tifo, perché questo è qualcosa che mi infastidisce. È tanto bello fare gli editoriali sui quotidiani, da qualsiasi parte, in cui si generalizza e si pontifica sul mondo, però poi il tifo è una cosa seria, ognuno se lo vive a suo modo, si può sbagliare e chi sbaglia va condannato, ma non è che se sbaglia uno sbagliano tutti. Poi Andrea da Sabaudia. Buongiorno Luca, Chiesa nel giro di un paio d'anni vincerà il pallone d'oro. Voto a Rabiot 5,5. Per quanto riguarda Vlahovic è un ottimo attaccante, ma io punterei a rinforzare il centrocampo. Io vi dico che per il centrocampo, lo so, mi prendo insulti perché non siete d'accordo con me, però un giocatore come Alex Witzel a gennaio potrebbe farci comodo. Se lo pagassi 1,5 più bonus, se non lo dovessi pagare tanto, se lui volesse tornare concretamente alla Juventus, tornare, perché poi aveva già un accordo, quindi andare concretamente alla Juventus, io sarei d'accordo. Lo metti al fianco di Locatelli in un 4-2-3-1, se Bentancur non dà ottime garanzie, perché Bentancur sta nel limbo, no? A volte convince, a volte no. Quindi secondo me uno come Witzel potrebbe servirci. Ora mi direte, e che sì, provi a prenderlo a giugno a zero. Non ha senso pagare soldi per il cartellino quando lo puoi prendere 6 mesi dopo a zero. Poi altro messaggio, Angelo. Ah, sì, questo è un bel messaggio. Non volevo toccarlo questo tema, però lo tocco. Seferin e Gravina non si possono vedere. Facciamo uno striscione allo stadio contro Seferin. Beh, effettivamente ieri guardavano la partita vicina e notavo una certa intesa tra i due personaggi. Quindi a giudicare anche dall'operato di Gravina e da quello di Seferin, mi sembra che essere congrui, andare d'accordo, sia perfettamente in linea rispetto a quanto fanno. Cioè, voi ditemi in che cosa Gravina avrebbe migliorato il calcio italiano nel post-lockdown, per esempio. Ditemi in che cosa Seferin avrebbe migliorato il calcio europeo. Ma non lo dico, con vena polemica e populista. Sediamoci, parliamo. Io onestamente non vedo un upgrade nel calcio italiano e neanche nel calcio europeo, anzi vedo situazioni sempre più dubbie, vedo società sempre più lasciate sole, vedo club di Lega Pro che veramente campano degli incassi, e questa è una cosa che non può accadere. Sia la FIGC, ma anche secondo me l'UEFA, devono avere a cuore le sorti del calcio in tutte quante le sue sfaccettature, perché poi è troppo facile andare alla corte degli sceicchi, al PSG, al Manchester City, come fa Seferin. Il calcio non è quello, il calcio è un'altra roba. Quello passa, perché poi lo sceicco magari si stufa e non investe più i soldi su quello. Certe famiglie e certe tradizioni e soprattutto certe tifoserie restano. Achille da Napoli, Chiesa tutti i margini di miglioramento, è giovane, può crescere. Sì, in che cosa secondo te però deve crescere ancora Achille? Perché poi anche lì, no? Sembra tanto svilente dire deve crescere ancora. Ditemi appunto in che cosa dovrebbe ancora crescere. Angelo dall'Austria, che bello, mi fa il suo up e il suo down. Esatto, perché voi dovete scegliere anche chi va su e chi va giù al 340 54 25 324. Ciao Luca, come sempre up Chiesa, down il pubblico milanese che fischia l'inno nazionale degli spagnoli e soprattutto fischiando Donnarumma ha dimostrato tutta quanta la loro stupidità. Non generalizzare, caro Angelo dall'Austria, perché se c'è chi fischia Donnarumma Donnarumma, magari c'è anche stato qualcun altro che lo ha sostenuto. Voi comunque continuate a dirmi che cosa ne pensate al 340 54 25 34. Gianluca da Lussemburgo. Luca, buongiorno. Chiesa una bomba ed è allo stesso livello di Mbappé come potenziale. Secondo me Mbappé è un giocatore ampiamente sopravvalutato. Fortissimo. Lo vorrei alla Juventus, perché poi, ah, magari avessimo Mbappé, lo vorresti alla Juventus? Ovvio che sì. Vorresti Messi alla Juventus? Ovvio che sì. Però per me Chiesa non è inferiore a Kylian Mbappé al momento. E l'europeo parla chiaro, no? Anche l'europeo dell'Italia l'abbiamo vinto con grinta, cuore, sudore. No, l'abbiamo vinto anche grazie agli sprazzi tecnici di Federico Chiesa. Il gol all'Austria è qualcosa di tecnicamente sublime. Poi ognuno ha i suoi gusti. Tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Francesco, li andiamo ad ascoltare. Prego Francesco.
Buongiorno, sono Silvio da Palermo.
Ciao Silvio.
Io farei un colpo alla Boniperti.
Mm.
Anziché quello della Fiorentina andrei a prendere Luca Lorenzo del Pisa, che è un
poi
fenomeno
cosa
nascente, 2,02 metri, gran tiro, gran colpo di testa, è uno che se viene alla Juve secondo me si farà un grandissimo giocatore, con appena 10 milioni secondo me si prende e non c'è bisogno di andare a spendere 50, grazie, buona giornata.
Guarda, è altamente probabile perché è un giocatore molto interessante e su di lui ci sono vari club, tra cui anche la Juventus. Però occhio, quando parlo dei giovani mi riferisco proprio a queste casistiche. Io mi ricordo che cosa si diceva di Longo dell'Inter, io mi ricordo che cosa si diceva su, ve lo ricordate, Mastur, che cosa si diceva su questi giocatori. Poi alla fine la loro carriera, boh. Quindi andiamoci cauti. Ha fatto bene con lo Spezia, mi sta facendo bene con il Pisa, ha fatto bene con il Pisa, però aspettiamo, diamo un po' di continuità da un punto di vista della valutazione, di quello che è un percorso, ecco, di valutazione, altrimenti rischiamo di sbagliare. Poi per carità, prendessimo Luca, bene, ma io non credo che Luca, pronti via, gioca al fianco di Chiesa e Dybala e diventa il nuovo centravanti titolare della Juventus. Mi sembra che Vlahovic sia più in linea con questi parametri, con numeri del calcio europeo molto importanti. Ha ragione Valcareggi quando lo mette al pari grado di Holland. Comunque voi continuate a scatenarvi, amici miei. Sentiamo un altro bel vocale, Francesco.
Cini, buongiorno. Volevo soltanto dirvi che se la Juve un giorno venderà Chiesa, sì, mi farà arrabbiare veramente, perché un giocatore del genere non lo avremo più. Cioè non ce ne sono proprio. Ciao e buona giornata da Alex.
Amico mio Alex, t'abbraccio, metti la cintura in macchina, fate i bravi alla guida, che bisogna sempre rispettare le regole. Detto questo, ve l'ho detto, per me Chiesa è un top a livello europeo e basta sottovalutare i nostri giocatori, basta sminuirci, basta svilirci. Io mi sono stufato, non so che verbo utilizzare, ma letteralmente non ce la faccio più, non ce la faccio veramente più. È qualcosa di veramente complesso da valutare. Sentiamo un altro vocale, Francesco.
Non ho capito una cosa.
Dimmi.
Luca, ma i soldi sono stati, cioè il debito è stato coperto con i soldi.
Sì.
Con i 400 milioni, no? Ma tutti i soldi che adesso la Juve guadagna con la Champions, stadio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi soldi qui vanno a coprire ancora il debito? No, perché sembra detta così sembra che la Juve non abbia nemmeno un euro.
Allora, sono stati costi dovuti alla pandemia, bilancio appunto dilaniato dalla pandemia e l'aumento di capitale serve proprio a coprire questi costi. Però secondo me il tema interessante da affrontare è che la Juventus deve anche guardare al futuro, la Juventus deve pensare a rafforzarsi e secondo me un giocatore come Dusan Vlahovic rappresenta concretamente il futuro di un top club. Quindi se c'è da fare un sacrificio importante, sacrificare giocatori per arrivare a qualcuno, quel qualcuno è Dusan Vlahovic. Ripeto, se si scatenasse un'asta, la Juventus ci deve entrare senza timori. E non voglio poi sentir dire, ah vabbè, ma chi è questo, ah ma è strapagato. No, Vlahovic rappresenta un prospetto europeo, non lasciamocelo sfuggire, non facciamo lo stesso errore fatto con Holland, non lo facciamo, proviamoci. Poi magari arriva lo sceicco, si sveglia un mattino, Vlahovic gli piace, 300 milioni e via, potrebbe anche capitare perché ormai la storia ci insegna questo. Però noi proviamoci e tentiamoci tutto quello che possiamo per Dusan Vlahovic. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao Luca, sono lo zio Duff, ma io volevo un consiglio tecnico per la nostra Juventus. Ma secondo te Vlahovic è da prendere e Witzel? E poi a De Ligt bisogna prolungarlo il contratto, blindarlo? Perché questi sono gli argomenti che bisogna fare per la nostra Juventus. E poi secondo te ieri Bonucci ha sbagliato lui oppure il metro di misura dell'arbitro era un po' diverso tra una squadra e l'altra.
Allora, non ho parlato volutamente di questo episodio perché secondo me l'espulsione ci poteva stare, dico la verità, l'arbitraggio non mi è piaciuto a livello complessivo e condivido le parole di Chiellini quando dice dell'arbitro è meglio che non parli. Sì, ha condizionato inevitabilmente la partita, però non ne volevo parlare perché so che ci sono anche ascoltatori che con Bonucci hanno un astio aprioristico, no? Addirittura a inizio di stagione si diceva ma perché Bonucci è titolare, ma Bonucci deve andarsene, non lo so, quindi io non volevo parlarne per questo, perché Bonucci per me è un giocatore talmente importante per la Juventus che mettersi a farne una questione aprioristica non ha senso. Poi peraltro, cioè, non è per fare l'avvocato difensore di questo giocatore, ma in 11 anni di nazionale solo due espulsioni ed è un difensore, una nel 2014 contro Malta, me la ricordo molto bene, questa, poi non è stato più espulso, quindi non volevo toccarlo l'argomento Bonucci per questo, zio Daff. Allora, su De Ligt con me sfondi una porta aperta, per me deve giocare sempre titolare nella Juventus, se per il centrocampo ho detto Locatelli più altri, per la difesa vi dico De Ligt più altri. Secondo me De Ligt deve fare il titolare della Juventus. Punto primo. Punto secondo, per quanto riguarda la questione legata a Witzel, io lo prenderei, ve l'ho detto, se c'è l'occasione prendiamolo. Chiesa, blindiamolo. Blindiamo i nostri giocatori perché i top club, i propri calciatori, li blindano. Non è che aspettano il miglior offerente, i propri calciatori di livello li blindano. Punto e basta, e quindi facciamolo. Per quanto invece riguarda la questione proprio trasversale, meno male che adesso si è risolto il rinnovo di Dybala, così si può anche parlare di altro, si può parlare per esempio di futuro della Juventus, questo assolutissimamente sì. Leggo al volo questi due messaggi, c'è Fred che mi scrive al 340 54 25 324, scatenatevi perché io voglio sapere da voi: uno, che cosa ne pensate dei fischi a Donnarumma; due, dove può arrivare Federico Chiesa; e tre, datemi un voto ad Adrien Rabiot, la sua stagione sin qui, se continuareste a puntarci, se vi dà fiducia questo giocatore qui. Io voglio che vi scateniate perché siete voi i protagonisti. Fred che mi dice: il mio app al rinnovo di Dybala, down la nazionale, non hanno dato il massimo, questo è vero, e aggiungo anche perché per quanto riguarda la nazionale non ha senso secondo me fare discorsi di valutazioni al momento, anche perché se tu fai giocare i giocatori in questa fase proprio nel pieno del campionato, poi sì, anche gli altri mi direte, però io guardo in casa mia, se fai giocare i giocatori in questa fase non puoi aspettarti, ecco, lo stesso livello di luglio, cioè è normale, ma è fisiologico, io me lo aspettavo. Comunque, vedere Verratti, un morto che cammina, Locatelli in panchina e soprattutto Tonali in Under 21 fa ridere. Ma allora, io, questo è un tema sul quale veramente mi toccate nel profondo, perché io non capisco perché Verratti giochi titolare nell'Italia e Locatelli no. Perché? Perché gioca nel Paris Saint Germain? Perché è una questione d'anzianità? Per me Locatelli è più forte di Verratti, ma questo lo pensavo anche nell'Europeo. Cioè, io non capivo perché Locatelli stesse in panchina mentre Verratti giocasse. Detto con gran onestà, poi ognuno può avere i propri gusti, ma per me al momento Locatelli è più performante di Verratti. Questo sì, almeno è la mia opinione. Abbiamo un altro bel vocale, Francesco, grazie al tuo ausilio, lo ascoltiamo, prego.
Ciao Luca, Chiesa è un grandissimo giocatore, sono Max da Ventimiglia. Secondo me deve migliorare nei tagli in area quando arrivano i cross, perché con il suo scatto, con la sua rapidità potrebbe essere il nostro CR7. Ok, ciao, sempre forza Juve.
Non lo andrei a paragonare a Cristiano Ronaldo, perché secondo me sono due robe diverse, però vi dico che a livello pratico, a livello di equilibrio, Chiesa dà più di Cristiano Ronaldo, ma io lo dicevo anche lo scorso anno, non vi sto dicendo nulla di nuovo. Secondo me Chiesa, al quale io devo molte scuse perché ero tra quelli più scettici, e la faccia ce la metto, non ho problemi, quando sbaglio lo dico, secondo me Chiesa, da un punto di vista dell'equilibrio, fase difensiva più offensiva, dà più garanzie di Cristiano Ronaldo, assolutissimamente sì, e io sono contento che sia rimasto, che sia centrale nella Juventus, però mettiamolo al centro del progetto, perché qui sì, ok, Dybala, no, lo si mette al centro del progetto, sono d'accordo, fortissimo, per carità, chi è che va a svilire Paolo Dybala? Però, non lo so, su Chiesa sembra tanto che sia il giovincello, come vi ho detto prima, il giovincello che si impegna, è bravo, deve ancora farsi il ragazzo, sembra tanto così il detto su Federico Chiesa. Leggiamo. Allora, Marco da Sesto di Levante, per il centrocampo punterei su Zaccaria del Borussia Mönchengladbach. Io per il centrocampo vi dico che non aspettiamoci nulla di esoso nel mercato di gennaio. Cioè, io non voglio poi sentirvi, e ve lo dico oggi, il 7 di ottobre, il 31 gennaio, dire siamo una società scarsa, non facciamo mercato. mercato? Avete visto l'Inter che mercato ha fatto? Il Milan che mercato ha fatto? Il Napoli che mercato ha fatto? No, non lo voglio assolutissimamente sentire. A gennaio, ve lo dico adesso, il 7 di ottobre, non faremo un mercato spumeggiante. Non ce lo aspettiamo. Io ve l'ho detto i nomi. Witzel, è possibile Fernando Llorente, punto. Ma aspettiamoci anche zero colpi, eh. Cioè, è assolutamente concreta questa pista. Poi sentiamo altri messaggi. Infatti, questo è un bel messaggio, lo voglio leggere proprio al volo. È appena arrivato, fresco, di Marco, che dice: come si fa a criticare Bonucci? Ha temperamento, carattere, proprio questo carattere forte l'ha fatto andare via. Ma poi ha chinato la testa e bisogna riconoscere il merito di aver fatto marcia indietro. Questo come uomo e come giocatore, chi lo discute meglio che cambi sport. Io sono d'accordo su Bonucci perché per me viene troppo sottovalutato. Non c'è nessun difensore in fase di impostazione forte come lui. E nel calcio moderno, secondo me, è indispensabile come parametro di valutazione. Quindi lunga vita a Leonardo Bonucci. Poi su Lucca, vedo un bel messaggino, leggo tutto, nessun problema. Io non è che sono scettico nei suoi confronti, io lo seguo dai tempi dell'Atletico Torino, figuratevi, quando lo allenava Rosario Ligato, quindi con me sfondato il libro aperto per quanto riguarda Lucca. Severino mi dice: ciao Luca, fidati, su Lucca ha fatto il girone C della Lega Pro, che è da anni una B2, vedi lo stesso Mancuso Empoli, e Lucca ha fatto benissimo come sta facendo ora in B col Pisa. Ti dissi ieri che vedendolo dal vivo mi sembra di aver visto Luca Toni. Equilibrio, amico mio Severino, equilibrio. Non potrei paragonare ancora Lucca, nessun giocatore di estremo livello. Ovvio che se adesso il tema è o Lucca o Vlahovic, io vi dico Vlahovic tutta la vita, cioè farei l'investimento per questo giocatore, non me lo lascerei scappare in alcun modo. Secondo me sarebbe follia allo stato puro al momento farsi scappare appunto un giocatore come Dusan Vlahovic, punto. E se c'è un giocatore per il quale fare follie, questo si chiama proprio Dusan Vlahovic. Altro messaggio che c'è giunto da Gianluca. Luca, per me i fischi li ha meritati. Ecco, sui fischi a Donnarumma, ditemi che cosa ne pensate, amici miei. Perché io ve l'ho detto, non voglio dare patenti del tifo a nessuno. Perché secondo me è sbagliato generalizzare. 340 54 25 324. Che dice Gianluca? Luca, per me i fischi li ha meritati perché il Milan ha dato tanto a lui e lui neanche un minimo di gratitudine. Comunque noi abbiamo fatto la stessa cosa con Bonucci quando in Italia ha giocato allo Stadium e lui era andato al Milan. Beh, questo è un tema che tu sollevi, onestamente non li ricordavo questi fischi, e soprattutto vi dico che non andrei allo stadio per fischiare, cioè io non sono uno che se va allo stadio fischia, però ognuno può tifare come vuole e se uno fischia ha tutto il diritto di fischiare pur non insultando proprio sul personale, pur non insultando per quanto concerne l'etnia e tutto quando vai allo stadio, perché sennò è aspramente sbagliato e deprecabile. In ogni caso, io quando vado allo stadio non fischio e penso che Donnarumma sì, non si sia comportato bene nei confronti del Milan, e sono contento che non sia venuto alla Juventus, perché poi questo giochino non è che lo avrebbe fatto solo col Milan, lo avrebbe fatto anche con la Juve, perché poi dovevi anche pagare una lauta commissione a Minoraiola e per me la Juve non doveva investire tutti quanti quei soldi per un portiere. Però io voglio sapere la vostra, perché la mia opinione non conta nulla. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao a tutti, volevo dire una cosa semplicissima.
Dimmi.
Che quando Chiesa è stato acquistato, io proprio qui su Radio Bianconera vi dissi che il sostituto naturale di Ronaldo, e qualcuno dei vostri colleghi mi ha fatto una mezza risata per dire che è imparagonabile, però tempo al tempo. Per quanto riguarda invece Locatelli non può essere paragonato a Verratti, perché sono due giocatori diversi.
Io dico in nazionale,
che hanno un ruolo diverso, seppur
in nazionale no,
al centrocampo. E non cambierei la squadra così com'è, sinceramente darei Bentancur, perché sono ormai anni che sta nella Juventus.
Su Bentancur sospendo il giudizio. Secondo me al momento il miglior centrocampo per quanto riguarda la Juventus è quello proprio costituito da Locatelli e Bentancur in qualsiasi modulo. In ogni caso, lo ripeto, per me Locatelli più altri giocatori, e al momento per me Locatelli dà più garanzie di Verratti, sono libero di dirlo, e credo che secondo me sia importante garantirgli un investitore importante, dargli questa investitura qui, perché c'è sempre scetticismo. Io vedo che c'è ancora diciamo una punta di scetticismo per quanto riguarda Locatelli, la respiro proprio come c'era per Chiesa un anno fa, me lo ricordo esattamente, e io faccio mia colpa, perché io le mie colpe le dico, io non ero fiducioso. Io fino alla partita con la Dinamo Kiev, pensate un po' che vi arrivo a dire, fino alla partita con la Dinamo Kiev avevo dei dubbi su Federico Chiesa, sì, lo ammetto. Allora, io dico Luka e Vlahovic via Morata e siamo a posto. Anche qui, cioè, Io adesso non so che tipo di stagione farà Alvaro Morata. Secondo me ha iniziato discretamente, ma non ne faccio una questione di gol. Io dico solo una cosa: l'allenatore quest'anno è Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri ha saputo tirar fuori il meglio da Alvaro Morata. Io non sto dicendo che ci dobbiamo aspettare il copia e incolla, perché sono il primo a dire che fare il copia e incolla delle annate di Berlino e di Cardiff sia sbagliato. Però mi aspetto che alcuni giocatori possano essere valorizzati da un allenatore che ha saputo tirar fuori il meglio da loro. Su Lucca, amici miei, ve l'ho detto, per carità, giocatore interessante, però preferisco valutarlo più attentamente. Vorrei appunto aspettare, perché qui farne una questione o Lucca o Vlahovic, per me è sbagliato. Ovvio che il confronto pende nettamente a favore di Dusan Vlahovic, un giocatore, lo ripeto senza problemi, per il quale secondo me vale la pena fare follie. Poi io magari sono esagerato nel dirlo, però per me, se c'è un giocatore che rappresenta proprio concretamente il futuro dell'attacco, il futuro dell'attacco proprio in termini europei, se c'è un giocatore che può scalare gerarchie importanti, questo è proprio Dusan Vlahovic. E secondo me non sono esagerato nel dirlo, perché lo dimostrano i numeri e perché soprattutto lo dimostra la stazza e le caratteristiche. Farebbe comodissimo alla Juventus. Poi, se mi volete far sognare, mi dite Vlahovic, Dybala e Chiesa, beh, è chiaro che io alzo le mani. Cioè, sarebbe un attacco fortissimo, ma comunque, che qualcuno criticherebbe. Sono le 9.59, il tempo a mia disposizione è terminato, vi ringrazio, ci vediamo dopo dalle 15 alle 17 per Fuori di Juve. La linea ora passa a Camillo e Simone per Social Club. Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.